Won't you be my number two? Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up to you. And if you got something to say to me, don't try to lay your funny ways on me. I know that it's really not fair of me, but my heart's seen too much action. And every time I look at you, you'll be who I want you to. And I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be my number two.
Le 8 e 41 minuti del mattino, Radio Popolare Popolare Network, con il sassofono più Clarence Clemons della storia del pop, non suonato però da Clarence Clemons. Non mi ricordo neanche chi fosse il sassofonista della band di Joe Jackson che suonava il sax in Be My Number Two, che abbiamo ascoltato e che abbiamo ancora in sottofondo. E questo è l'orario del mattino, del venerdì mattina, in cui mi sento molto il number two, perché il number one ce l'ho qui di fianco, il professor Andrea Di Stefano, pronto, prontissimo per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno.
Bentornato, non so se hai sentito il demone del tardi di oggi, ma abbiamo finalmente la risposta che ci spiega perché è scoppiato il conflitto. È stata tutta colpa del topo che Putin incontrò bambino sulle scale. Lei l'ha mai incontrato un topo sulle scale o anche in altri contesti?
Sulle scale no, in altri contesti sì, più di una volta.
Ah, più di una volta? Si è confrontato virilmente come ha fatto Putin?
Per niente.
Vi siete confrontati?
No, non ci siamo confrontati.
Ha parlato con il topo il linguaggio della pace, l'ha invitato a marciare con lei alla Perugia Assisi.
Ho cercato di accompagnarlo in modo cortese in giardino.
Ah, avete fatto una passeggiata.
No, era in un secchiello e l'ho portato in giardino.
Sembra quasi una favola di Rodari, il topo nel secchiello. Se ci fosse stato lei su quelle scale a San Pietroburgo, quel giorno invece che Putin, come dicevamo, il mondo sarebbe stato diverso. Altre bestie brutte che ha incontrato oltre al topo nella sua vita?
Ah, qualche scorpione.
Scorpioni? Veramente? Ma dove? Qua o nei luoghi esotici?
No, mica
lei viaggia come la Hunziker.
Sì, come no, certo. No, mica tanto esotici, non mi ricordo, in Turchia.
Tipo a Brescia ha incontrato.
In Turchia.
Quel caso. Sì,
forse anche in Sardegna.
Veramente? Sì. Sardegna ha visto che ci sono, c'è la Costa Smeralda disperata perché stanno perdendo.
Sono in crisi totale.
Gli oligarchi.
Beh, avevano dato la cittadinanza onoraria a qualche oligarco lì a Arzachena, quindi... Mo sono cavoli amari.
Restano gli scorpioni a questo punto in Sardegna.
Vabbè, resta Silvio, no?
Vabbè, quella è una sicurezza, è una garanzia che avremo nel tempo, nei secoli dei secoli. E volevo chiederle una cosa, visto che non ho avuto ancora il tempo di vedere la scaletta che oggi ho preparato per il giorno del locust. Me l'ha messa la benzina o lo considero un argomento troppo cheap?
A proposito di benzina, direi che la notizia di oggi...
Ah, me l'ha messa? Secondo me me la sta mettendo adesso perché gli ho sollecitato. L'aveva snobbata.
No, guarda,
troppo da bar la benzina per lei.
Ce l'ho qua, guarda, avevo diritto. Stampato appositamente il servizio perché c'è una richiesta esplicita di un leader della Lega Veneto marcato perché venga abolita l'accise sulla benzina che, come sappiamo, pesa in modo consistente sul prezzo alla pompa.
Vabbè, ma quello è uno standard da sempre di Salvini, l'abolizione delle accise sulla benzina.
Però, secondo me questa volta potrebbe esserci non l'abolizione ovviamente, ma ci potrebbe essere qualche chance per una profonda riduzione.
Magari non tutte, ma almeno quella della guerra d'Etiopia di accise sulla benzina si potrebbe togliere.
Non c'è più.
Come non c'è più? No, la riportavano anche ieri nell'elenco delle accise.
Sì, va bene, ho capito. Ma le
accise, era folklore?
Secondo me le accise vere sono quelle appunto legate a
terremoti, alluvioni.
No, al prelievo in generale su i prodotti petroliferi. Viene stimata in 55 centesimi sul prezzo complessivo alla pompa, non modifica il tema della speculazione, perché come evidenziavi anche tu e come si evidenziava nel giornale radio di Popolare Network, i prezzi salgono quando sale il mercato e non scendono quando, con la stessa rapidità, insomma.
È un meraviglioso Luna Park in questo periodo. Oil Price, il sito preferito dal professor Di Stefano, ne parleremo dopo, perché facevo accenno per esempio al pezzo che oggi c'era in prima pagina sulla Stampa a proposito del rischio recessione generato dall'aumento del prezzo del petrolio.
Quello lo trovo in scaletta.
Quello l'ho visto in scaletta, infatti era per questo che anticipavo. Intanto le chiedo solo una cosa prima di andare in sigla: lei ce l'ha avuta la dritta giusta per riuscire a trovare il distributore a 1, qualcosa?
Ah, io non
sì che ce l'ha avuta la dritta giusta, dica la verità.
No, come sai io non ho
è vero, lei che più. Ma giusto, lei che gli frega, lei c'ha il bolide 100% elettrico.
No, mi approvvigiono solo di energia elettrica.
Perché lei sapeva già tutto.
No,
cioè, come no? Lei secondo me come la
Cina. Nessuno
No. Come la Cina, si è scritto anche in questi giorni che ha cominciato a rastrellare.
La Cina sicuramente
grano, derrate alimentari.
Era stata informata direttamente da Putin.
E lei invece si è preso il bolide 100% elettrico, guarda caso, poche settimane, pochi mesi.
Dello scorso anno.
Ho capito, cioè 3 mesi prima dello scoppiare del prezzo della benzina, hai capito? Cioè, lei le sa ste cose, che non le vuole condividere.
Ma non è vero, le
come no?
Benissimo, è molto
Certo, bravo, alla fine poi chi guadagna...
Pieno di energia elettrica costa circa un quinto, un sesto della pompa.
Appunto. Noi andiamo a carte 48 mentre lei invece
48,
fa la bella vita adesso con il 100% elettrico. Andiamo in sigla, non si imbizzarisca, andiamo in sigla. E allora, eccoci qua, abbiamo espletato, come dire, questo sipario, questa formalità acustica che si chiama sigla, perché comincia la nuova puntata del Giorno Locus e il professor Di Stefano mi sorprende, perché oggi c'erano tanti, come dire, nastri di partenza possibili, dalla recessione al caro carburanti, dal consesso europeo agli eurobond, al nuovo recovery, insomma tu... Ma il professor Di Stefano ha deciso che oggi bisogna partire dalla BCE. Come sì, mai la BCE?
Perché secondo me il consiglio direttivo della BCE che si è riunito ieri, francamente è stato molto rilevante e anche sorprendente, perché non c'è stato... tutti gli analisti, gli osservatori internazionali si aspettavano e si aspettano nuovi quantitative easing, reclamati in particolare da parte della Fed e della BCE, e invece la risposta che è arrivata dalla Euro Tower di Francoforte è all'opposto diametralmente, perché al termine del consiglio direttivo, nella conferenza stampa, Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ha annunciato che il programma di acquisti scenderà subito da 40 a 30 miliardi di euro a maggio, 20 a giugno e finirà nel terzo trimestre. Forse gli ascoltatori si ricordano che più volte la BCE si era rifiutata di dare un termine alla politica di acquisti del quantitative easing europeo, che, lo ricordiamo, non è solo sui titoli pubblici ma è anche sui bond delle aziende. In questo momento particolare di crisi, in cui aleggia lo spettro della recessione o della stagflazione, come vedremo tra poco, tutti si aspettavano che la BCE non scegliesse questa strada. Invece, dal punto di vista delle politiche monetarie, quindi a sorpresa, drastica e veloce riduzione, tapering sostanzialmente degli acquisti di titoli e bond, ma non il rialzo dei tassi, che invece sembrava più probabile, ovviamente prima dell'aggressione russa all'Ucraina e prima dello scoppio della guerra. Le previsioni che sono state fornite dalla Banca Centrale Europea sono anche queste interessanti. L'inflazione nel 2022 dovrebbe attestarsi al 5,1%, la proiezione precedente di dicembre era 3,2%, quindi non un raddoppio, ma insomma ci siamo quasi vicini. Poi dovrebbe scendere, secondo gli economisti della BCE, al 2,1% nel 2023, e ritornare sotto la soglia target per la Banca Centrale Europea, cioè all'1,9% nel 2024. Drastica la riduzione anche della crescita, per ora è previsto ancora un segno positivo nel 2022, più 3,7%, più 2,8% nel 2023 e più 1,6% nel 2024, quindi anche su questo una forte frenata, ma come vedremo poi queste dichiarazioni, queste previsioni della Banca Centrale Europea si scontrano in realtà con un andamento delle economie che potrebbe precipitare molto più rapidamente.
Lei che conosce Christine Lagarde, dovesse incontrare un topo sulle scale, fa l'urletto o lo schiaccia col tacco Gucci? Senza pietà.
No, non credo che lo schiaccerebbe col tacco.
Fa l'urletto?
No, non fa nemmeno l'urletto.
Ah. Però, insomma, come dire, lo affronta in modo responsabile, come compete una presidente della Banca Centrale Europea.
Sì, potrebbe esprimersi più banalmente con un merda alla francese.
Ah, così, veramente?
Sì, secondo
me. Hai capito?
Sì.
Non pensavo che Christine... Vabbè, d'altra parte, quindi, di fronte al topo. Senta, la reazione dei mercati di fronte a tutto questo?
La reazione dei mercati è stata immediata.
È un po' come quello quando incontri il topo, fai l'urletto.
No, altro che fai l'urletto, una botta. È vero che siamo nel pieno delle montagne russe, perché abbiamo visto all'inizio settimana
è battuta sia nel pieno delle montagne russe,
no delle montagne russe come andamento degli indici. Abbiamo visto i primi giorni della settimana crolli fino al 6%, poi recupero ugualmente consistente, anche se, come sappiamo, i recuperi non compensano mai le perdite in senso assoluto, comunque più 6%. E invece, dopo l'annuncio della BCE, immediata reazione negativa. Milano è quella che ha chiuso peggio, meno 4,22, seguita da Parigi quasi meno 3, Francoforte, Londra, insomma tutte le borse europee negative, ma la cosa forse più rilevante è stata l'immediata impennata dello spread, che è un tema particolarmente critico, perché se aumenta lo spread, se aumenta il costo di finanziamento del debito e scende il PIL, come potete capire, anche se è stato per ora sospeso il patto di stabilità fino al 2023, per i conti pubblici, in particolare quelli italiani, non va per nulla bene. E lo spread ieri è balzato di 15 punti in un colpo solo, passando da 148 a 163, e forse l'elemento più preoccupante è che il BTP decennale è arrivato a sfiorare il 2%, il maggior balzo giornaliero dal marzo del 2020, cioè da quando iniziò la pandemia, dall'1,67 all'1,91%. Su tutto questo, l'unico elemento, se si vuole, leggermente positivo come reazione dei mercati è stato quello, ma tutti pensano che non durerà, di una leggerissima ripresa dell'euro che, come tu sottolineavi, ha subito una forte contrazione nei confronti del dollaro dallo scoppio del conflitto. Ieri è risalito a 1.09, però ricordiamo che prima dello scoppio del conflitto si era più vicino a 1.2, quindi comunque l'euro ha subito una forte contrazione e tutti danno per molto vicina la soglia della parità tra euro e dollaro entro. Addirittura prima era la fine dell'anno, adesso si dice nella fine del primo semestre.
Nel corso di questa trasmissione scopro sempre cose nuove, per esempio che ho sottolineato giustamente la contrazione dell'euro nei confronti del dollaro.
Sì, l'hai parlato del
veramente?
Petrolio.
Ho fatto...
Sì, hai detto che il del petrolio aumenta anche perché il dollaro è più caro.
Ma bravo Gianmarco, non lo sapevo, però bene, sono contento.
Ti ascolto, come vedi, ascolto con grande attenzione.
No, io non ascolto me stesso perché mi vengo spesso a noia e quindi bene se qualcuno poi mi riporta cose che ho detto, solamente pensato. Volevo dirle invece che una volta là fuori era tutta campagna, poi per poche settimane è stata tutta ripresa, adesso è tutta recessione.
Sì, non tutta recessione,
però insomma
bisogna essere obiettivi, perché se si sfogliano i quotidiani italiani, i media nazionali, internazionali, non c'è unanimità sul rischio recessivo, però sicuramente noi lo avevamo detto già 3 settimane fa e oggi anche la grande stampa italiana, appunto in particolare proprio La Stampa di Torino, rilancia questo. C'è una bella analisi di Stefano Lepri sull'incubo recessione che trovate oggi appunto sul quotidiano torinese, e che fa che crea ovviamente un legame tra la recessione e i rincari del petrolio. Da 50 anni, scrive Lepri, un forte e brusco rincaro del petrolio ha sempre annunciato una recessione, cioè una frenata dell'andamento in particolare dell'industria. In questo caso, a peggiorare le cose non c'è solo l'andamento del petrolio, che appunto sale e scende a una volatilità molto alta. Ieri, per esempio, poi è ridisceso dai picchi che aveva raggiunto in settimana, ma le altre materie prime che in particolare possono avere un impatto molto rilevante sui settori industriali. Poi, come vedremo, ci sono diversi accenni a economie di guerra in previsione in diversi paesi, in particolare nel sistema europeo, ancora scelte molto deboli dal mio punto di vista, ma comunque significative per cercare di far fronte a questa impennata dei prezzi delle materie prime, che non sono solo quelli del petrolio.
Ma lei dice ci sarebbero strumenti per contenere i prezzi. Quali sono?
Ma allora, senza dubbio alcuni strumenti ci sarebbero, drastici, molto violenti, giustificati dalla fase, per esempio, dell'economia di guerra. L'Unione Europea potrebbe decidere, così come decise di abbandonare il mercato regolamentato per l'energia, di tornare a un mercato regolamentato con prezzi fissati, cioè sospendere o comunque...
Beh, ma è il comunismo questo?
No, economia di guerra, non c'entra nulla col comunismo, c'entra con l'economia di guerra, cioè sospendere le implicazioni, gli effetti delle dinamiche speculative, che sono ovviamente rilevantissime, sono state sempre evidenziate più volte, in particolare in una fase appunto di conflitto più o meno latente tra l'Unione Europea e la Russia. Fissare un prezzo appunto fissato e regolamentato ovviamente darebbe margine per contenere gli effetti speculativi, e sarebbe un taglio senza alcun dubbio ai profitti delle oil company, perché da tutta questa vicenda i vincitori assoluti sono sicuramente le aziende. L'avevamo già raccontato prima dell'inizio della guerra, con i numeri che arrivavano sui bilanci e arriveranno ancora sui bilanci del 2021 delle grandi compagnie petrolifere e del settore del gas e dell'energia. Questa dinamica ovviamente favorisce tutte le imprese di questo settore, compreso, vorrei sottolinearlo, c'è un rischio che anche le compagnie russe alla fine possano beneficiare, quindi la stessa Russia, dell'andamento dei prezzi petroliferi.
Ripartiremo da qui tra poco, subito dopo il break pubblicitario, con la seconda parte del giorno delle locuste. Io direi di riaprire in musica con Albano, visto che la rottura di Albano con Putin è una delle notizie del giorno, insieme all'aneddoto del topo sulle scale. Per cui ripartirei da lì con un classico. Io metterei Nel Sole, cosa dice?
Mi affido a te.
Anche se ho scoperto adesso in questa compilation di Albano che ho sotto mano canzoni che non conoscevo di Albano, tipo Figlio delle Ande. Sa cosa racconta Albano in Figlio delle Ande? Oh. Oppure in La Zappa Picca Pane Pappa. Anche questa non la sapevo. Oh. Io metterei Nel Sole.
Non conosco neanche Nel Sole, quindi figurati.
Non conosce Nel Sole. No. Dopo la faccio sentire che è bella Nel Sole.
Va bene.
Adesso presti attenzione al vibrato della voce di Albano quando canta ma perché questa no, con tutte le vocali chiuse, perché è interessante, ma soprattutto il messaggio, no?
Perché presto attenzione.
Questa notte, le ore più buie che non passano mai, e poi improvvisamente il sole, cioè un messaggio di speranza.
Ah, okay.
L'ora più buia è sempre quella prima.
Prima del sole?
No, dell'alba. L'alba che poi porta al sole, però si è portato un po' troppo avanti. Senta comunque il vibrato, eh?
Va
pronto?
Bene, sì.
Poi me lo commenta.
Ok.
Comincio con l'organo chiesastico, per dare solennità.
Perché? Perché questa notte, alle ore più lunghe che non passano mai, ma perché ogni minuto
Parlandomi di te. Che pezzo, prof?
Sì, effetti.
Un pezzo che non sentiremo più risuonare sulla Piazza Rossa dopo la clamorosa rottura diplomatica di ieri, una torsione a 360 gradi, no, a 360 gradi poi si ritorna sempre alla stessa posizione, a 180 gradi, che porta Albano, una volta intimo di Putin, lontano dalle rotte putiniane. Un messaggio di pace. Tornerà il sole, professor Di Stefano?
Sì, tornerà. Tornerà.
Però lo sa che per tutto. Il sole di Albano chi era?
Non so chi era.
Beh, questo è facile. Chi era il sole di Albano? Romina? Romina, che tra l'altro...
Però Romina all'inizio, dopo...
ho capito, ma infatti qua siamo all'inizio proprio. Okay. C'era anche il film, molto bello tra l'altro. E quello che lei forse non sa, e lo dico anche agli ascoltatori, è che qui dentro c'è un rimando shakespeariano.
Perché, no, non lo sapevo.
Se è presente Romeo e Giulietta. Ah, ma che luce viene da quella finestra, lì c'è Giulietta, e Giulietta è il mio sole, dice Romeo. Dice Shakespeare, mettendolo in bocca a Romeo e Albano, fa la stessa cosa con Romina, hai capito?
Ho capito.
Giusto questo per allargare un po' lo spettro delle conoscenze nell'ambito di questa trasmissione che non si occupa normalmente della canzone pop, mentre intanto Pechino torna a ribadire che le sanzioni danneggiano la ripresa dell'economia globale. Sta roba qua delle sanzioni gli sta sul gozzo a Pechino e alle sue prospettive di PIL, ma c'è un'altra notizia che mi costringe a metterla di fronte a una contraddizione, professor Di Stefano, mi spiace, però è la cronaca che lo dice. Lei c'ha, lo dicevamo in apertura, una Tesla 100% elettrica. La notizia è che Tesla paga lo stipendio ai dipendenti ucraini che decidono di arruolarsi. Come fa col suo pacifismo alla guida adesso?
Ma sai, rimango col mio pacifismo alla guida.
Certo, col prezzo della benzina che c'è.
No, ma non per quello. Non è che posso rimuovere la mia posizione rimuovendo la Tesla.
Basta rimuovere l'argomento, insomma.
No, assolutamente. Basta discutere del,
la stavo
del merito.
La stavo mettendo all'angolo un po' come Putin faceva col topo, capito? E come poi la NATO ha fatto con Putin nella lettura storico-allegorica che è stata data stamattina da 7 sul Corriere della Sera. Torniamo invece al gas, al petrolio e all'effetto boomerang.
Rischio di effetto boomerang.
Iperprofitti.
Segnalato in particolare ieri dal New York Times, ma anche il Wall Street Journal si dilunga su questo, evidenziando anche un dato storico. Dalla crisi, dal default che abbiamo citato più volte del 1998, la Russia si è risollevata proprio grazie all'incremento dei prezzi del petrolio e quindi alle esportazioni delle materie prime energetiche, petrolio e gas sostanzialmente. Allora, questi picchi dei prezzi potrebbero favorire proprio le grandi compagnie statali che vendono all'estero l'energia, per due ragioni. Uno, perché l'Europa per ora non ha fatto nessuna operazione di blocco delle importazioni di petrolio e gas. L'ha deciso Biden, ma per gli Stati Uniti è poca cosa. Per l'Europa sappiamo che ci sono delle difficoltà operative, concrete, in particolare per i paesi che sono più dipendenti dal petrolio e il gas russo. In secondo luogo, perché non è assolutamente detto che il petrolio e il gas russo debbano defluire esclusivamente verso l'Europa, e infatti in questo momento sono molto forti gli interessi e i contatti tra, per esempio, India e Cina e la Russia per l'approvvigionamento di materie prime. Saranno sicuramente un prezzo più favorevole rispetto a quelli di mercato. Questa mattina Oil Price segnala un valore del petrolio in leggero rialzo a $108 al barile il WTI crude, quello americano, e 112 il Brent. Ma appunto saranno eventualmente prezzi un filo più bassi, ma senza alcun dubbio comunque molto profittevoli per un paese che estrae gas e petrolio a prezzi estremamente contenuti, non ai livelli dell'Arabia Saudita, ma insomma poco sopra. Si stima che il profitto per la Russia, è stato fatto più volte questa analisi per capire l'andamento dell'economia russa, il profitto sia immediato al di sopra della soglia dei $40 al barile, quindi in questo momento molto ampio. Non sono solo le big company russe a guadagnare da questo, ma ovviamente bisogna segnalarlo, tutte le grandi compagnie dell'Arabia Saudita, del mondo dell'area del Golfo, che non a caso, come evidenziavi sempre tu nel Demone del Tardi, non hanno deciso nessun aumento di produzione e hanno tenuto ferme le soglie, essendo l'OPEC un vero cartello.
Ragazzi, quante cose che evidenzio nelle mie trasmissioni, dovete riconoscermelo. Come fa il professor Di Stefano? Nel frattempo stanno arrivando delle foto dai satelliti della NATO che mostrano un convoglio di 60 chilometri in marcia verso Livigno, per fortuna un convoglio civile, non militare, la grande coda per andare a Livigno a fare benzina, che è l'unico posto al mondo, in Svizzera, in altri posti costruiamo un po' più lontano. Comunque Livigno siamo sotto i 2 euro, anzi tanto sotto i 2 euro, perché non c'è l'IVA, non ci sono le acci. Perché non c'è l'IVA, le acci, non c'è niente a Livigno?
Perché Livigno è una sostanzialmente è un'area, essendo considerata un'area di fatto in Svizzera, è considerata, cioè, un'area tax free.
È neutrale tipo la Finlandia?
No,
potrebbe
no, non è
entrare nelle trattative diplomatiche, l'Ucraina come Livigno.
No, non è come dire neutrale, ma non ha appunto le accise, è considerato uno dei pochi, delle poche realtà dove c'è completamente il tax free dal punto di vista dell'impatto della fiscalità, e quindi i prezzi ovviamente sono più bassi.
Un fronte è quello dei carburanti e quello energetico, poi c'è l'altro fronte fortemente critico, che è quello del comparto agroalimentare.
Sì, secondo me molto più critico. Ritorno sempre alle analisi, anche con il supporto della stampa internazionale, che in questi casi sono estremamente interessanti, e mi riferisco in particolare al New York Times, scusate, al Washington Post, che ha fatto un'analisi molto precisa del rischio di una crisi alimentare a livello globale, questo originato da due fattori. Uno, il peso dell'Ucraina e della Russia in termini produttivi, circa il 30%, l'abbiamo detto, del grano, il 17% del mais, approssimativamente la metà dell'olio di girasole arrivavano e arrivano da questi due paesi, ma in più per il fatto che dal momento dello scoppio del conflitto progressivamente molte nazioni esportatrici hanno applicato provvedimenti di divieto delle esportazioni per mettere a riserva le loro produzioni, quindi dall'Ungheria all'Indonesia, segnala il quotidiano statunitense, sono moltissimi i paesi che hanno deciso il blocco delle esportazioni. Stamattina ci sta provando anche, ipotizza di farlo anche l'Italia, perché il MISE sta per ipotizzare un provvedimento che vieterebbe, seppur minime, le esportazioni di materie prime agricole all'estero, quelle che sono oggetto della crisi. Quindi complessivamente, segnala il Washington Post, la FAO prevede un rischio reale di una crisi alimentare. Prima della guerra c'era una previsione di una crescita dei prezzi del 7% e dall'inizio del conflitto si è passati al 22% di incremento del paniere alimentare, e questo sì che potrebbe essere un fattore realmente concretamente molto pericoloso. Qui la speculazione conta, ma conta molto di più la vera disponibilità delle materie prime, così come dei fertilizzanti. La Russia è un grandissimo esportatore di fertilizzanti.
Domanda secca, ma quindi sta tornando il protezionismo? Anche perché, me lo faccio dire, evidenziavo giustamente ieri al Demone del Tardi, leggendo i giornali, che tra i fattori, tra le concause dell'aumento dei prezzi del grano e dei cereali in Europa, c'è per esempio la scelta protezionista della Ungheria da una parte e della
Bulgaria
dall'altra, che sono due piccoli granai europei che hanno deciso di chiudere.
L'altro grande granaio europeo è la Romania, perché quindi se questi paesi decidono di chiudere le esportazioni, forse la Romania non lo farà perché non se lo può permettere, ma questo potrebbe produrre delle grandi crisi, in particolare, lo ricordiamo, la crisi maggiore riguarda in questa fase, riguardano due settori, l'allevamento, perché le proteine animali arrivavano, in particolare il mais, ma anche il pannello dell'olio di girasole, perché con l'olio di girasole arriva anche il pannello proteico legato alla spremitura dell'olio, che è molto interessante per l'alimentazione animale, per esempio per gli ovini, e quindi questo sta mettendo KO letteralmente alcuni comparti produttivi, in particolare la Sardegna già da 10 giorni sta lanciando l'allarme, perché rischia di rimanere, essendo molto dipendente dalle importazioni, di rimanere senza le alimentazioni per i suoi numerosissimi capi di ovini. Ricordiamo che la Sardegna ha circa 3 milioni e mezzo di capi di ovini sul proprio territorio.
Ricordiamolo sempre che la Sardegna ha 3 milioni e passa di ovini, perché è importante ricordarlo. È una di quelle cose che spesso si dimenticano, ma che è sempre bene tenere a mente. Ricordare quanti ovini ha la Sardegna. Anche voi ascoltatori, mi raccomando, non dimenticatelo mai. Sull'energia invece, le misure europee non arriveranno prima di maggio, perché qua ci sono, come dire, le faglie, le spaccature, le divergenze. Questa mattina sui giornali si fissava nel 2027 la data ultima dell'approdo della transizione che porterebbe l'Europa a quella, come dire, a non essere più dipendente dalle fonti russe.
Sì, oggi quella è la stima che viene pubblicata quest'oggi, quindi comunque una transizione non facile, nemmeno immediate. Qui entra lo scontro sulle scelte che devono essere fatte. Parigi, che ha come noto anche la guida e presidente di turno anche dell'Unione Europea, ha messo a punto un piano molto ambizioso che prevederebbe nuovi eurobond per rispondere all'economia di guerra, sostanzialmente aumentare il budget sia per la difesa comunitaria sia per la politica energetica comunitaria, che significa quindi emissioni di eurobond per finanziare investimenti sul tema energetico, da una parte per dotare i paesi che ne sono privi di impianti, per esempio di rigassificazione, accelerare su questi investimenti. Lo si è ricordato più volte, la Germania è uno dei paesi europei senza alcun impianto di rigassificazione. Noi invece ne abbiamo tre già operativi, anche se uno un po' vecchiotto, ma comunque abbiamo degli impianti di rigassificazione in attività. E la Germania non ne ha previsto di costruirli, ma ovviamente per fare queste operazioni ci vuole tempo. L'altro asse potrebbe essere l'accelerazione sulle rinnovabili, ma questo probabilmente si scontra con gli interessi economici, perché il piano della Francia è quello invece di ritornare a investire molto sul nucleare, essendo la Francia, insieme ai paesi nordici, uno dei pochi paesi europei che ha mantenuto un presidio industriale sul settore del nucleare. L'altro, guardate un po' il caso, è proprio la Russia, quindi c'è un interesse strategico di Parigi per la spinta sul nucleare. Le manovre e i dialoghi sono in corso, è molto probabile che comunque questo braccio di ferro sia complesso e anche secondo alcuni analisti un po' imbarazzante, perché un olandese, Mark Rutte, che affossa un piano di un nuovo recovery plan per l'energia contro la guerra, sarebbe difficilmente sostenibile per l'immagine delle istituzioni comunitarie.
Intanto nella Russia, ormai inevitabilmente autarchica, s'avanza l'esproprio delle aziende che hanno deciso di lasciare il paese e chiudere le proprie attività. Quindi tipo la Russia potrebbe espropriare Goldman Sachs, che ha annunciato,
cioè, potrebbe espropriare.
Ma cos'è
anche
che espropria di Goldman Sachs? Gli uffici
di Goldman Sachs? No, beh, potrebbe espropriare le attività finanziarie eventualmente riconducibili al mercato russo, ma l'attenzione principale del provvedimento che è in discussione e che è stato addirittura presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico russo è un provvedimento articolato su due assi. Sostanzialmente le imprese che hanno abbandonato o hanno sospeso le attività o hanno chiuso le attività in modo non giustificato da ragioni economiche, così viene scritto nel provvedimento, nel disegno di legge, ricevono un commissariamento dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico russo, vengono nominati dei commissari entro 3 mesi dalla sospensione. Se entro 6 mesi non c'è una ripresa delle attività, c'è un vero e proprio trasferimento del controllo di queste aziende nelle mani dello Stato russo, ma non c'è l'immediata statalizzazione. Queste imprese verrebbero messe all'asta e successivamente, se e qualora non ci fossero degli acquirenti per le imprese, verrebbero nazionalizzate, passerebbero sotto il controllo dello Stato. Il panorama è abbastanza ampio, si parla di una sessantina, di una vera e propria lista, quasi una lista di proscrizione già scritta per l'esproprio da parte del governo russo, e si va dalla Volkswagen alla Apple, ma la Apple in Russia ha solo negozi, quindi al massimo le perdite sono ridotte, mentre invece per le aziende automobilistiche sono cose molto più rilevanti, più serie. Molte aziende anche del settore petrolifero, la Shell che aveva annunciato la vendita delle proprie quote nei gasdotti e direttamente anche in alcune società del comparto, molte aziende anche del settore del lusso, quindi potrebbe esserci questo effetto di nazionalizzazione che non porta grandi risultati dal punto di vista economico, ma ovviamente è una vera e propria ritorsione nei confronti delle società, dei brand internazionali che hanno lasciato la Russia. Qualche danno potrebbero avercelo McDonald's, Coca-Cola, cioè quelli più legati al sistema retail.
A proposito di danni all'economia, resta e continua a rimanere la domanda rispetto all'efficacia delle sanzioni che sono in corso. Quanto le sanzioni riusciranno a mettere veramente in difficoltà il sistema di potere di Putin? È una domanda che ci portiamo dietro poi e che ci porteremo
che
dietro ancora.
A portarci dietro, perché purtroppo devo dire la proposta più interessante che era stata avanzata nelle ultime 2 settimane è arrivata da Draghi.
E purtroppo?
Perché la proposta arrivata da Draghi non ha avuto molto seguito.
Ah.
Era stata accolta con grande consenso, per esempio, da Zucman, uno degli autori di quello studio che abbiamo illustrato proprio.
Cioè sintonia tra Draghi e Zucman, interessante.
Assolutamente, sì. Zucman ha rilanciato la proposta di Draghi su Twitter, che era quella di fare un vero e proprio elenco delle società riconducibili agli oligarchi, o comunque al sistema di potere. Ricordiamo che la stima è che circa l'1% meno dell'1% della popolazione, meno di alcune migliaia, forse centinaia di persone controllerebbero un terzo delle riserve e del prodotto interno lordo della Russia. Draghi aveva proposto di stilare una lista per fare il bando e bloccare le attività, anche quelle che comportano l'interazione con dei paesi offshore di natura europea, perché lo ricordiamo, al di là delle dichiarazioni, anche delle annunci della Gran Bretagna, io non ho visto nessun blocco delle attività operative nelle realtà offshore della Gran Bretagna. Sì, hanno bloccato Abramovich sul Chelsea, ma i beni eventuali di Abramovich o delle società riconducibili ad Abramovich che sono piazzati alle isole Cayman o nelle isole del Canale sono stati colpiti? Non sembra assolutamente, quindi da questo punto di vista il rischio che le sanzioni le paghino soprattutto i cittadini russi, perché la svalutazione da sola del rublo del 50% ovviamente ha prodotto un immediato impoverimento drastico della popolazione, e invece non riescono a colpire gli oligarchi che hanno messo a punto un sistema di controllo economico e finanziario molto raffinato.
Pensavo che tra le cose che giustamente evidenzio giorno dopo giorno al Demone del Tardi, oggi l'avrebbe stuzzicato quello che scriveva il Foglio in prima pagina, ovvero il pensiero da parte del governo di riscrivere i bandi del Recovery Fund riconvertendoli in parte su un orizzonte militare. Invece no, ma magari di questo ne parliamo quando non saranno solamente indiscrezioni, quando ci sarà qualcosa di oggettivamente concreto, anche perché abbiamo solamente un minuto prima di chiudere la trasmissione. Con cosa mi vuole chiudere, professor Di Stefano?
Ma direi con lo scoop della stampa del gruppo Gedi, e cioè che l'ex procuratore capo di Milano Francesco Greco e i PM Givardi, Baggio e Clerici, che si erano occupati della vicenda Monte dei Paschi di Siena, sono tutti indagati a Brescia per abuso in atti d'ufficio in relazione appunto alla gestione delle indagini, in particolare al fatto che non avrebbero perseguito in modo proprio Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per la vicenda dei bilanci e del e dei derivati iscritti a bilancio e rilasciati nella cassaforte da cui poi vennero scoperti.
Ne parleremo magari più diffusamente la prossima settimana. Intanto, siccome la guerra ha generato anche tanti orfani del quiz del giorno delle locuste, chiudiamo così, al volo, domanda secca, risposta secca. Cosa ci fa, anzi non cosa fa, cosa fa Sandokan accanto a Yoda? Fa Kabir? Kabir?
Kabir Jedi?
Kabir Jedi, bravo, bravissimo. Ha risposto bene. Ci sentiamo settimana prossima.
Alla prossima.
Arrivederci.
Arrivederci.